Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Ogni anno da 30 anni a questa parte, con la sola eccezione del 2020 segnato dalla pandemia, le Nazioni Unite si incontrano in quello che è il più importante evento globale sul clima, conosciuta con l'acronimo COP, che sta per Conference of the Parties. Le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno in passato prodotto trattati fondamentali, tra cui l'Accordo di Parigi, di cui quest'anno ricorre il decennale. Accordo così chiamato proprio perché quell'anno la COP era nella capitale francese. Da un po' di tempo a questa parte il clima però sembra essere cambiato, scusate il gioco di parole, e le conferenze si concludono spesso con risultati poco ambiziosi. In questi giorni è in corso la COP30 a Belém in Brasile e lì raggiungiamo Monica Elena, che è capo della comunicazione del Centro per la Giustizia Climatica per CARE International. Buongiorno Monica e grazie per essere qui con noi oggi.
Buongiorno Massimiliano, grazie a te.
Monica, possiamo intanto avere una tua prima impressione su come stanno andando i lavori quest'anno, ora che siamo più o meno a metà della conferenza?
Ma direi che l'atmosfera è mista, cioè da un lato c'è una forte pressione politica, il mondo arriva a Belém dopo l'anno più caldo mai registrato, quello del 2024, che ha battuto il record dell'anno precedente, il 2023, che aveva battuto il record dell'anno precedente, il 2022, cioè il mondo si sta surriscaldando, ci sono dati scientifici. Dall'altro i negoziati però procedono, come giustamente hai accennato tu, su il più lentamente necessario. Ci sono segnali di avanzamento su alcuni dossier chiave, soprattutto l'adattamento, il percorso di uscita, il phase out dai combustibili fossili, ma mancano ancora dei testi consolidati e degli impegni finanziari solidi. Quindi in sostanza, in sintesi, c'è tanta urgenza, qualche passo avanti, ma il ritmo non è ancora all'altezza della crisi. La seconda settimana dei negoziati comincia lunedì e sarà decisiva perché coinvolge i ministri dei paesi. Quindi dopo la prima settimana in cui i negoziatori hanno un po' gestito la situazione, è con l'arrivo dei ministri dei vari paesi che si entra nella fase più decisiva e più politica della conferenza delle parti.
Hai accennato al riscaldamento globale, ma quali sono i temi centrali della conferenza di quest'anno?
Lo scorso anno la COP di Baku aveva uno scopo molto preciso, quindi era anche facile in qualche modo etichettarla come la COP finanziaria, mentre Belém potremmo definirla un po' la COP dell'implementazione, della realizzazione degli accordi di Parigi, che come hai accennato tu in apertura compone 10 anni. Diciamo che le priorità della COP 30 ruotano intorno a 3 assi, innanzitutto la finanza climatica, in particolare come raggiungere l'obiettivo globale post 2025 dello scorso anno a Baku, dove le parti avevano concluso un accordo che non aveva assolutamente raccolto il consenso della società civile mondiale e dei paesi in via di sviluppo, sul fornimento di circa 300 miliardi l'anno, con una roadmap per arrivare a 1,3 trilioni entro il 2035 attraverso finanziamenti pubblici. Questa finanza climatica è fondamentale per gestire fondi adeguati e accessibili per l'adattamento, soprattutto per i paesi in via di sviluppo, che sono i più vulnerabili all'impatto dei cambiamenti climatici, però contribuiscono in minima parte, soprattutto in termini di emissioni rispetto ai paesi sviluppati. Questo uno. Due, adattamento e resilienza, che sono fondamentali, inclusa la definizione di un quadro più chiaro per l'obiettivo globale sull'adattamento e quelli che sono gli strumenti che le possono rendere operative le decisioni nei paesi. E tre, transizione dai combustibili fossili, con la discussione di una roadmap globale che renda credibile l'impegno che è stato preso a Dubai nel 2023 per un'uscita che sia giusta, ordinata ed equa dai combustibili fossili verso le risorse rinnovabili. Un altro tema, questo non è un dossier, ma è un tema che in qualche modo abbraccia tutta la COP, essendo quest'anno in Amazzonia, è quello il ruolo dei popoli indigeni nella protezione della foresta e direi più in generale degli ecosistemi in tutto il mondo, e quindi il loro coinvolgimento nella governance climatica.
Sono obiettivi ambiziosi, ma c'è da dire che il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha aperto proprio la conferenza con un messaggio piuttosto amaro, ovvero la constatazione che il mondo non riuscirà a raggiungere gli obiettivi fissati a Parigi 10 anni fa. Che cosa vuol dire questo?
Sostanzialmente vuol dire che con le politiche attuali siamo su una traiettoria che porta ad un riscaldamento superiore alla soglia di 1,5 gradi rispetto alla pre-rivoluzione industriale, che era quello stabilito come una sorta di soglia fondamentale, appunto, nell'accordo di Parigi. Tradotto cosa vuol dire? Vuol dire quello che ha detto Guterres, che i tagli alle emissioni sono troppo lenti, che i piani climatici dei singoli governi, quelli che vengono chiamati in modo non troppo friendly, the nationally determined contribution, non sono sufficientemente ambiziosi, che i finanziamenti sono di gran lunga inferiori alle necessità e che i sistemi energetici globali non stanno cambiando abbastanza in fretta, cioè se siamo ancora troppo dipendenti dai combustibili fossili. Guterres sostanzialmente ha lanciato un allarme politico: non siamo solo fuori strada, ma stiamo anche perdendo del tempo prezioso. Allo stesso tempo, però, il suo è stato anche un messaggio a fare di questa COP una conferenza di svolta, con delle decisioni più coraggiose e soprattutto più veloci. Sono passati 10 anni da Parigi, diamoci una mossa e alziamo sostanzialmente l'asticella dell'ambizione climatica.
Noi siamo in collegamento con Monica Elena, che è capo della comunicazione del Centro per la Giustizia Climatica di Care International, in questi giorni a Belém, in Brasile, per la COP30. Monica, si è parlato molto della mancanza degli Stati Uniti alla conferenza. Quanto pesa e che cosa e chi altro manca all'appello?
L'assenza degli Stati Uniti, che hanno annunciato l'uscita dall'accordo di Parigi per la seconda volta, tra l'altro, chiaramente ha lanciato, c'è un'ombra su questa conferenza delle parti. È anche però importante capire che, nonostante il peso politico che gli Stati Uniti hanno, è importante trasformare questa macchia in un'opportunità, nel senso che comunque ci sono altri grandi attori presenti alla conferenza, le grandi democrazie, i grandi paesi, Brasile stesso, l'India o paesi come la Cina che stanno dando un impulso veramente molto forte alle rinnovabili. Quindi sì, è un'ombra, no, non dobbiamo pensare che sia una mancanza che in qualche modo possa frenare gli accordi. È possibile arrivare a degli accordi intorno al tavolo negoziale importanti, perché comunque ci sono degli attori molto grandi, paesi fondamentali di grande peso, che sono qua con un'intenzione almeno dichiarata di fare la differenza. Quindi, secondo me, probabilmente perché sono un ottimista, però quando ci sono delle sfide è importante cercare di vedere come possono essere trasformate in opportunità.
Ha fatto anche molto parlare nei giorni scorsi lo sfondamento, chiamiamolo così, degli spazi della Coppa Belém da parte di alcuni rappresentanti dei popoli indigeni e amazzonici. Ci puoi raccontare cosa è accaduto e cosa significa anche nel contesto di cui accennavi prima, dell'importanza di questo fattore nella conferenza di quest'anno?
Ma come hai detto tu, lo sfondamento lo possiamo chiamare così, ma è una parola forte. In realtà un gruppo di leader indigeni amazzonici ha attraversato uno dei varchi interni della zona negoziale denunciando la mancanza di spazio e di ascolto nei processi ufficiali. È stata un'azione assolutamente pacifica, così come lo è stata una protesta 2 giorni dopo davanti di nuovo alla sede della COP, dove i rappresentanti semplicemente si sono presentati di fronte alla sede, uomini, donne, bambini, giovani, silenziosi e con poster e banners. Quindi queste azioni sono, ripeto, assolutamente calme, sono molto simboliche, cioè i popoli che proteggono l'Amazzonia, che è il polmone del pianeta, è uno dei suoi maggiori serbatoi di carbonio, chiedono giustamente voce e potere decisionale, non solo degli inviti formali, perché questa conferenza ha promesso di mettere le popolazioni indigene che conoscono e proteggono gli ecosistemi in tutto il mondo al centro dei negoziati. Questo è avvenuto solo in parte, quindi le popolazioni, i rappresentanti indigene dell'Amazzonia hanno chiesto che questo invito formale si traducesse in realtà in qualcosa di molto più concreto. Ed è anche un promemoria molto potente, cioè senza giustizia per i popoli indigeni non ci può essere protezione della foresta, delle foreste in tutto il mondo, degli ecosistemi. E senza foreste e senza ecosistemi stabili non c'è stabilità climatica, quindi è sicuramente importante che abbiano fatto sentire la propria voce, ed è giusto che sia così.
Altra cosa di cui si è parlato molto, perlomeno dalla parte del mondo da cui ti chiamo, dall'Australia, è stata annunciata la sede della COP del 2027, ovvero l'Etiopia, ma al momento Turchia e Australia, da cui ti parlo appunto, stanno litigando per ospitare l'evento dell'anno prossimo. Ecco, secondo te questa contesa che è in corso e che dovrà essere risolta entro la fine di questa conferenza, significa che la COP continua a essere un evento chiave del calendario internazionale? O è un po' un segno della frammentazione, della polarizzazione dei nostri tempi, insomma, non ci mettiamo nemmeno d'accordo su dove farla, figuriamoci poi sugli accordi veri e propri.
Ma io direi che entrambe le cose. Io ho una visione, di nuovo, forse ottimista e positiva di questa disputa, se vuoi. Da un lato mostra che la COP resta un evento centrale del calendario geopolitico. Ospitarla significa influenzare l'agenda globale, quindi c'è chiaramente interesse appunto, ad averla sul proprio suolo. Dall'altro, le difficoltà nel trovare un accordo ogni anno, i negoziati, riflettono questo il mondo diviso, dove anche le decisioni in qualche modo procedurali, se vuoi, diventano terreno di scontro. Le COP sono sempre più importanti perché la crisi climatica è sempre più importante, è reale ed è fondamentale mantenere il tavolo negoziale vivo e vegeto, se vogliamo, no? Viviamo in un mondo profondamente frammentato e polarizzato, dove il multilateralismo è messo in discussione ogni giorno. Abbiamo accennato alla mancanza degli Stati Uniti, quindi questo è un esempio. Però io credo che sedersi ad un tavolo negoziale rimanga veramente importante, cioè la crisi climatica è globale, non ci sono confini, cioè riguarda tutto il pianeta, e quindi trovare forme di dialogo, anche se difficili e complicate, a volte snervanti, io credo che rimanga fondamentale.
Ecco, con l'ottimismo che abbiamo imparato a riconoscerti, quindi ti faccio l'ultima domanda. Abbiamo ancora appunto metà conferenza davanti, abbiamo detto dell'importante anniversario, 10 anni dell'accordo di Parigi. C'è quindi la possibilità di raggiungere un qualche nuovo accordo che sia ugualmente rivoluzionario, che sia adatto ai nostri tempi e che riesca quindi a riunire tutto il mondo in un impegno per il clima e l'ambiente? Può succedere in questa COP e nel mondo che abbiamo appena descritto.
Allora, è difficile immaginare una nuova Parigi in qualche modo, perché quell'accordo è nato in un momento geopolitico unico, con un livello di cooperazione internazionale che purtroppo, con tutto l'ottimismo che vogliamo, oggi non c'è più, segnato da conflitti su larga scala, protratti e divisioni geopolitiche molto forti. Io credo però che ci sia anche un nuovo slancio da un certo punto di vista, cioè un impegno concreto all'uscita dei combustibili fossili, le rinnovabili si stanno espandendo. Abbiamo dati dei vari paesi dove soprattutto il solare, ma anche l'eolico, stanno comunque avendo un impulso molto forte, coprendo i bisogni energetici di tanti paesi per periodi protratti. Quindi questa possibilità c'è. Un impegno sulla finanza climatica che sia davvero trasformativo, in un quadro più forte per l'adattamento, potrebbe chiaramente costituire un pacchetto storico, cioè se riusciamo a metterci d'accordo sull'aumentare il sostegno, soprattutto ai paesi in via di sviluppo, sull'adattamento, chiaramente questo sarà decisivo. Sapere se succederà a Belém o meno, abbiamo ancora una settimana davanti con l'impegno dei ministri. Fondamentalmente si tratta di volontà politica, la finestra per un compromesso ambizioso è stretta, però io non credo che sia chiusa.
Monica Elena, capo della comunicazione del Centro per la giustizia climatica per CARE International, grazie per esserti collegata oggi con noi e buona continuazione di lavoro, quindi.
Grazie, grazie Massimiliano, grazie a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.